Sì.
adesso Bea, devi dire cosa fa Axel di hobby.
Registra gli uccelli.
No. Ciao a tutti, benvenuti a Far Us Podcast, un podcast a distanza. E in questo primo episodio vero, in cui io non ho neanche sbagliato l'intro, parentesi, abbiamo il nostro primo vero ospite.
Pum pum pao!
Pum pum pao, Axel Drioli, che io conosco ma non so come si pronuncia il cognome.
Drioli
o Drioli?
Drioli. Drioli?
Drioli.
Drioli.
Anche io ho sempre detto
anni.
Drioli.
Infatti.
Io ho sempre detto Drioli, ho sempre pensato Drioli, Granieri, sì.
No, tipo i nomi nei libri che li salti proprio. Tipo non sai pronunciarli, li salti. Axel.
Axel.
Vabbè che in Italia, non so perché non si fa questa cosa, perché dovrebbe essere uguale, ma in Inghilterra tutti pronunciano il mio nome Niccolò, perché ho due C. E tu guarda, non si pronuncia. Ne hai due però, quindi
Beh, è vero.
Niccolò.
È giusto Niccolò, perché dopo... Se non sei italiano metti sempre 25 consonanti ovunque, giusto per farlo sentire italiano.
Giusto.
Allora. Grazie per l'invito comunque, non so perché questa faccia, però...
Un po' schifata, grazie per l'invito.
Grazie per l'invito.
Un po' non volevo venire.
Beh, comunque, tu non sai, ma Axel impegnatissimo di podcast questa settimana, ogni giorno uno.
Ma cosa parli? Ti invitano
quasi tutti? Sì, mi invitano. No, in realtà io li organizzo tutti quanti, faccio finta che sono il guest.
In realtà sei tu che ti fai le domande.
Sì,
io non voglio spoilerare niente del podcast, però se dobbiamo descrivere Axel in un suono... Ecco. Giusto?
Adoro.
Non spoileriamo. Allora, io volevo partire, parlavo con Bea prima, con la domanda clou, ossia, tutti e tre ci conosciamo, ma io personalmente
non
so
ricordo.
Da dove innanzitutto, siamo tutti e tre della stessa città natale, Trieste, ma io personalmente non so dove tu e Bea vi siete conosciuti e non penso che Bea sappia come io e Axel siamo diventati best friends.
No. Non sapevo neanche che foste best friends.
Madonna, quasi morosi.
Tutti lo sanno.
Cioè, quasi a parte morosi. La sua best friend.
Cosa?
Allora,
che uccello
dai,
è Axel?
No, non potevo. Non l'ho sentito, solo dito.
È un gabbiano.
Brava. Ah, avete già fatto ricerca, bastardo.
Madonna. Partiamo con te, Bea. Come conosci Axel? Da quando lo conosci?
Allora, in realtà, non lo so. So per certo che tipo sua mamma e mia mamma sono amiche, giusto?
Questo non lo sapevo.
Ma come no?
No, veramente? Da dove?
Da Lloyd.
Da Lloyd, quindi mio papà. Ah no, mio papà e tua mamma.
Ok. Hanno avuto una love story, dici?
Forse, chi lo sa, non lo so.
Non lo sapremo mai.
Nel prossimo episodio vi sapremo dire se...
Sì, esatto, spoiler. Quindi a parte genitori che si conoscono, voi due?
Non lo so.
Eric Coppola Giri.
Ah sì, Okay.
Boh, partiamo dal presupposto che anche se questa cosa non è fondamentale per le nostre amicizie, Axel era una figura importante nella nostra città. Lui era Electro Green Man e c'era un periodo dove...
Me l'ho completamente dimenticata!
Veramente? Come puoi dimenticare una roba del genere? Io ho cancellato tutto per dimenticare il mio passato. Ho cancellato Facebook, ho cancellato tutti i social media.
Eppure c'è chi non si dimentica.
C'è chi non si dimentica. Già, sì, quei tempi.
Oh my God.
Bei tempi.
Allora, Axel, facciamo un attimo di background, Axel era a capo, possiamo dirlo a capo.
Ero molto intraprendente, ecco.
Diciamo a capo, che fa più figo.
Ok, vabbè.
A capo di un gruppo di DJ e musicisti di musica elettronica. Musicisti di musica elettronica, da uno che si sta facendo il dottorato in music tech, proprio ottimo. Però perfect. Di base era una figura importante, quindi tutti lo conoscevano. Però dopo penso che sia Bea che io abbiamo conosciuto Axel in diversi modi, quindi Bea non si ricorda.
Niente.
Non hai idea, Bea? 2009?
Perché hai detto 2009 tu?
Perché era tipo 10 anni fa l'ultima volta che ci siamo visti, forse, non so.
È come ho detto io prima, Nico, sono 10 anni secondo me che non ci vediamo.
Probabilmente sì. Da qualche festa in piscina. Sì, pazzesco.
Da Gaia.
Festa in piscina da... No. Ah, ecco anche da dove ci conosciamo, forse. Tu conoscevi Gaia quando... Eri all'inizio delle superiori?
Sì, la conosco da quando siamo piccole.
Ecco. Boh, probabilmente ecco. Saremmo usciti tipo 2 o 3 volte.
Tu e Gaia?
Sì, ma quando avevo tipo 15
ma ragazzi,
anni.
Questo è un podcast di gossips. Madonna, in realtà è tipo novella paura. 2000.
Esatto.
Doveva essere una puntata nerd diventata novella 2000. Ok.
2020 magari. Sì, okay. Da quei giri là, sì, piscina, coppola, bever probabilmente.
Ma sì, insomma, triste, ci conosciamo tutti, voglio dire, è difficile proprio non avere idea di...
Trieste.
Però, sì, è un buco.
E invece io ho conosciuto Axel più, cioè lo conoscevo ovviamente da prima, ma ho conosciuto Axel molto più avanti, quando Axel aveva già intrapreso, in parte... la carriera di oggi, che è fulcro di questo episodio, perché vi starete domandando, guardo in camera, perché stiamo parlando con Axel? Non è bello, non è interessante, sembra un caso. E invece Axel ha delle cose molto interessanti. E qui entra il cavillo. Allora,
questi sono cranes, seppure... comunque, che non so come si dice in italiano.
Come?
Cranes.
Cranes.
È tipo?
Gru.
Esatto.
No.
Che poi è penso uguale al termine gru. Gru.
Ah. Gru.
Cioè
gru.
La gru uccello e la gru.
Gru.
È uguale sia in inglese sì. Che in italiano. Vabbè.
Comunque.
Cioè,
scusa,
novella 2000, volevo... un podcast educativo. Cioè...
Pazzesco.
Stavi dicendo?
No, che ti ho interrotto, scusa.
Ah, no, non preoccuparti. Allora, io e Axel ci siamo conosciuti, nonostante siamo tutti di Trieste, a Londra. Perché io ero venuto a Londra un mese a fare un corso intensivo di music production d'estate, quando ancora pensavo di fare music production, quei bei momenti della mia vita.
Ma io non lo sapevo neanche che tu volevi fare music production. Io scappo quasi di te ogni giorno, Nico.
E questo è il bello, questo è
best friends.
Multifaceted, è un podcast pazzesco. E, sì, ero a Londra e Axel era già a Londra a fare... Non avevi ancora cominciato il SAE.
Che anno era? 2015?
Sì.
No, non avevo ancora...
Estate 2014.
Estate 2014... Avevo appena iniziato, forse. Stavo letteralmente imparando cos'era musica.
Cos'era musica.
Sì, perché inizio a parlare di desk e roba diventa troppo complicato. Musica, base di product, music product.
E quell'estate ci siamo visti un paio di volte, chiaramente in un mese poche, ma l'anno dopo io mi sono trasferito in Inghilterra. E da quel momento là eravamo tutti e due basati in Inghilterra e quindi abbiamo cominciato a parlare, anche gli interessi si sono cominciati ad allineare perché Axel ha smesso di fare musica elettronica e ha incominciato a fare cose più interessanti. Scusa per l'offesa. Ma... E quindi abbiamo incominciato ad essere coinvolti nello stesso giro. Abbiamo anche provato a fare un progetto insieme che è durato mezza giornata.
Quello della libreria.
Non spoileratelo, che magari...
Della libreria.
L'hai fatto del Google Drive.
No, quello è andato a buon fine, ah, stronzo. Buon...
Sì, sì, sì. Qual era quell'altro? Era, un... era musica.
Io sono venuto con un mio collega compositore nella tua tenda.
Oh my god, pro... cos'è questa figata?
Basement. Praticamente. Black, dark basement.
Allora, praticamente, prima che parliamo delle cose che fa Axel adesso, che sono molto più interessanti, quella volta Axel si stava laureando con un progetto in sound specialization, giusto?
Sì.
Ecco, allora avevamo cercato di unire queste due cose col mio progetto di PhD e il suo potere di spazializzare il suono, ed ero andato là con un mio amico compositore a cercare di trovare un modo di fare un pezzo per pianoforte utilizzando il gesto per spazializzare il suono. Ma non avevamo le idee ben chiare, quindi abbiamo speso tutto il giorno a non far niente.
Esatto. Eravamo in una stanza, nella mia stanza, una cantina, una cantina che puzzava di...
vecchio, di cantina. Vecchio,
di mar-
di cantina di umido, di esatto, grazie, umido, italiano. Con i miei 25 speaker, studio a tono, potevamo fare... ricreare suoni di qualsiasi tipo, creare sonic environment di qualsiasi roba. Abbiamo speso la giornata a cercare di mettere insieme cavi e roba.
Ah sì, perché non funzionava per metà giornata.
Non funzionava quel giorno.
Cavi lunghissimi, la sera prima il telefono a comprare robe su Amazon Prime Now. Ancora mi ricordo.
Geniale, geniale.
Vabbè, e quindi tutto il cerchio, arriviamo alla fine... Arriviamo al perché abbiamo invitato Axel. Perché Axel adesso cosa fai?
Adesso
di lavoro.
Lo so io.
No, perché tu non sai il suo lavoro.
Io lo so.
Tu sai il suo hobby, non il lavoro.
Ah. Hobby che diventerà lavoro.
Esatto, però di lavoro ufficialmente cosa fai?
Lavoro per la Filarmonia Orchestra e creo produco esperienze immersive per questa orchestra based in London.
Esperienze immersive? What do you mean?
Camminare attraverso l'orchestra, ma quando cammini attraverso l'orchestra senti ogni singolo strumento e puoi far parte dell'orchestra, puoi camminare letteralmente in mezzo all'orchestra. L'idea è di creare esperienze che la gente non potrebbe mai provare, che solo il
figata!
Bea, aspetta, non so se hai... magari hai capito.
Ho capito
non
perfettamente.
Camminare, non fisicamente camminare.
Ho capito, Nicolò, sono bionda, non così tanto bionda.
Non so mai.
Ho capito, fighissimo. No, allora, Nico sa che tipo qualunque cosa che appartenga al mondo tecnologico me lo deve spiegare come a un bambino di 4 anni, perché... mentre lui è estremamente nerd, io, cioè, a stento so accendere il cellulare, ok? Quindi questo è il nostro... ed è per questo, secondo me, che siamo così amici. Per questo stacco, secondo me.
Se no, zero. Non ci parleremo neanche. Però, ma solo perché Bea non sa accendere un telefono, allora amiconi.
Sì, pazzesco, in effetti, no? Generalmente tendi a stare con gente che... fa la stessa roba, invece così, probabilmente no, date una mano, siete veri amici.
C'è un cavillo però che, non so se tu sai Axel, prima che ti ridiamo il microfono, io e Bea ci conosciamo dal 94.
Oh wow.
Quindi questo, hai là,
Suda,
che ormai a Bea è diventato un pastrocchio, però abbiamo la data tatuata.
Veramente?
Sì, sì.
Ma nel 94?
Lui ce l'ha gigante. Ah no, non è gigante, che piccolo.
12 novembre 94 settembre 94.
Meno male che l'hai detto, perché io non mi ricordo cosa c'ho scritto.
Io l'ho letto nello schermo, non è che me lo ricordo.
Non lo sai.
No, zero. Come anche perché spoiler, non sappiamo che se è la data giusta. Era simbolica. Inizio del primo anno di asilo.
Avete fatto un po' di ricerca su quando iniziava e via.
Esatto.
Data
sì.
Io e Bea abbiamo fatto asilo, elementari, medie e superiori in classe insieme.
Wow.
In banca insieme. No, in banca.
Wow.
Non
Un banco assieme penso mai.
Forse mai, vero?
Ma meglio,
solo per i compiti, quando ti serviva una mano, ma di base mai.
È vero.
Ok, adesso Bea devi dire cosa fa Axel di hobby.
Registra gli uccelli.
Registro uccelli che sono sempre malissimo in italiano, non so perché. Recording birds in English sounds...
Sì, suona meglio, è vero. No, vai, è peggio in realtà. Vai alla ricerca di uccelli per...
È peggio! È peggio in realtà, Axel. Tu pensavi fosse una cosa interessante, in verità è peggio.
È peggio, molto peggio.
Allora Bea sta dicendo vai a cercare.
Vado a cercare.
Bea stavi spiegando che è peggio.
È peggio, va a cercare uccelli per registrarli.
Ah, va a cercarli, perché sennò il meglio sarebbe che uno si ritrova tra gli uccelli per caso e li
arriva dentro.
Madonna. Bom, Axel, spiegaci in parole umane cosa fai di hobby e cosa vorresti fare di lavoro per la vita.
Beh, intanto non registro solo uccelli, ma registro anche qualsiasi tipo di animale che non sia l'uomo. Non dico altri nomi. Registro qualsiasi animale, qualsiasi vocalizzazione di animali, in qualsiasi contesto, che sia nel nostro mondo, sopra nel nostro mondo o anche sott'acqua, ad esempio. E basta. La mia idea è che se registro tutti questi queste interazioni tra animali, possiamo capire di più il loro come comunicano.
Conosci qualche lingua particolare? Tipo il linguaggio dei fenicotteri?
So riconoscere quando chiamano, quando sono spaventati, che non è difficile.
Quindi parli una lingua di un... Oh mio Dio, che sarebbe
bellissimo. Ma in realtà non è difficile, anzi è abbastanza facile se inizi ad ascoltarlo. Non la parlo perché non faccio... Ascolto, so capirla.
So capirla, tipo, però, capisco ma non parlo, sì.
Quindi se iniziano sì, esatto, come quando sono venuto qua in Inghilterra.
Spagnolo,
no, roba,
capisco
roba,
tutto,
tipo,
non
hey,
parlo.
Hey, you're right? Yeah, you're right? Sì, beh, grazie, super, grazie.
Guarda, se mi dai un libro con la calma riesco anche a capire, però se mi chiedi di scrivere no, Uguale. Che però, ti imbocco un po'. La cosa importante non è solo registrare e saper riconoscere, tu hai anche dei fini secondari che secondo me sono anche più primari, cioè tu sei per la salvaguardia.
Esatto, solo per andare... conosciamo come il mondo animale comunica, come il mondo animale vocalizza e i suoni della natura, possiamo mostrare alle persone quanto altrimenti sono importanti e quanto dobbiamo conservarle, preservarle dal danneggiamento futuro se costruiamo troppe strade o noise pollution. Come si dice noise pollution in italiano?
Inquinamento sonoro.
Acustico.
Brava!
Molto, molto
brava,
più
Giovanna.
Di noi. Brava Giovanna. quindi sì, protezione animali, cercando di capire in primis come funziona il mondo sonoro animale, mostrandolo alle persone. Mostrandolo sia sotto l'aspetto della ricerca, ma sia sotto l'aspetto di storie o di esperienze che le persone possono fare, ecco, senza dover inculcare le persone con papers o non so, ricerche con terminologie difficili, o semplicemente facendo esplorare le persone il mondo sonoro in una maniera più artistica.
Due cose devo dire. Una che casualmente ho sentito oggi, molto interessante. Ascoltavo stamattina un podcast che si chiama non mi ricordo. È un podcast che fa degli episodi piccoli come i nostri, 20-30 minuti, su dei suoni iconici. E oggi facevano un episodio su Star Wars, Bea te lo manderò. Ed è venuto fuori che un sacco di cose di Star Wars hanno registrazione di animali dietro. I TIE Fighters, sai i TIE Fighters, le navicelle, quelle con le ali, una verticale sopra, quelle hanno un orso sotto,
no,
o un geniale. Elefante, un elefante. Che praticamente la maggior parte dei suoni di Star Wars sono una serie di...
Sono esistenti, non sono creati a computer.
Sono chiaramente delle modificazioni, okay, ma però
con base, c'è una base naturale.
E il sound designer di Star Wars dice, raccontava che è proprio risaputo che a Hollywood, quando devi fare il suono di un'esplosione o di un'auto, metti sempre un leone sotto, perché evoca qualcosa nell'uomo che fa sembrare l'emozione più vera. Ed è molto interessante, secondo me. Ma un'altra cosa
questa è pane per i denti di Axel.
Sì, però, cosa che quello di Star Wars non ha menzionato e non penso sia neanche stato fatto, c'è un altro aspetto del lavoro di Axel che secondo me è molto interessante, che se uno non è dentro non ha idea, cioè il fatto che, se mi ricordo bene, tu Axel cerchi di sì registrare, studiare, capire, applicare le tue tecniche, ma senza inquinare l'ambiente, quindi cerchi di essere più off possibile, cioè tu metti i microfoni e dopo ti allontani, non sei mai invasivo, non sei mai, che è una cosa che non è
quindi
data, non è scontata.
I colori di verde, vai tipo Viet Cong in mezzo, che figo.
Adesso parlerò così. l'idea...
Pazzesco,
sì,
Alex, che... non ti vedo più.
Pazzesco, eh? Ora,
oh mio Dio!
Non vedete più.
Il mantello invisibile.
Il mantello invisibile. Sì, esattamente. Ci sono tanti sound designers che vanno negli zoo, prendono il loro microfono, vanno vicino al leone e aspettano che il leone faccia un ruggito o qualcosa, lo registrano, lo campionano e fanno le loro cose musicali. E secondo me quello è un po' come rubare, prima roba e seconda roba in chiesa. Secondo tante persone, tanti sound recordist, ma anche ecologists, vanno fuori col microfono, si siedono da qualche parte col microfono in mano e aspettano. Non so esattamente cosa aspettano, però aspettano. Adesso, quello che credo io è che se io vado nel mondo naturale, se vado in foresta, la mia presenza altera l'equilibrio di quell'ecosistema in quel preciso istante. Quindi se io sono lì, quello che registro non sarà attualmente vera natura. Quindi cosa faccio? Io prendo i miei microfoni, li metto in borse waterproof, protette, e lascio i miei registratori per 24, 48, una settimana.
Quindi questo vuol dire che poi tu ti ascolti 48 ore di registrazione di fondamentalmente il nulla per 47 ore?
Tu pensi
e poi
che
un'ora
nulla
di tipo qualcosa di interessante. No, però dopo quello che ci ricavi, dico, cioè sarà un
po' come fare fotografie, camera, è come fare fotografie con camera traps, stessa
sì,
cosa.
Sì, però secondo me qua aiuta anche esplorando un altro aspetto del lavoro di Axel che non penso abbia parlato prima. Axel chiaramente fa tutti e due. Correggimi se sbaglio, però ultimamente si sta concentrando di più su soundscapes. Soundscapes non sono delle tracce o dei campioni, Bea, che sono molto definiti, cioè ascolti il leone, ma sono delle degli ambienti sonori. Okay. Quindi su 48 ore lui potrebbe fare un soundscape di 48 ore volendo, prende tutto, lo cura, però quindi non è alla ricerca del campione perfetto.
Ma e cosa fai di un soundscape? Cosa te ne fai?
Adesso sto studiando. Questi soundscape servono per posso prendere delle informazioni, posso calcolare quanto è sano un habitat è dall'ammontare di suoni che ci sono lì. Quante volte senti uccelli cantare o chiamare durante la giornata? Quante volte senti rumori umani? Quanto silenzio c'è? utilizzando degli indici specifici posso dire, ok, questo parco che è di fronte a casa mia, la biodiversità, quindi quante specie di animali che ci sono, non sono tante, quindi non è un posto molto sano, e oltretutto c'è tantissimo noise pollution, inquinamento acustico, che è altera probabilmente questa biodiversità. Quindi posso andare da qualcuno e dire, yo, ho dei dati, posso dimostrare che questo posto non è attualmente sano e bisogna fare qualcosa per aiutarlo.
Certo.
Sì, è semplicemente dopo tante ore, terabyte di suoni, di soundscapes che ho registrato, che semplicemente andavo e ascoltavo uno ad uno e dicevo, ok, bello, però adesso non so cosa fare con questi soundscape, adesso posso fare qualcosa di utile, ecco. Penso, sto imparando, però questo penso sia il mio futuro, quello che sono veramente
e quindi
interessato.
Ho saputo, almeno credo di aver capito, che nel frattempo sei diventato vegetariano e le due cose immagino combacino.
Sì, diciamo che da un paio di anni, quando ho iniziato a essere più interessato in natura in generale, ho anche iniziato a coltivare interessi per in generale per protezione animali, ma anche per l'environment. Ho fatto 6 mesi plastic free, cioè no plastic, ma proprio a livello...
6 mesi, super...
Sì, 6 mesi. Forse anche dopo 6 mesi ho iniziato ad andare un po' più... ho iniziato a prendere cose con plastica. Proprio per 6 mesi non ho utilizzato plastica, quindi non ho comprato nessun tipo di plastica, solo ed esclusivamente... se andavo in negozio... E ad esempio la mia cosa preferita era in plastica, non la compravo. Ancora adesso lo faccio.
Da notare che dopo 6 mesi comprava cose di plastica di proposito.
Sì, esatto. E da questo momento, dopo che ho provato a fare questo zero waste lifestyle, che ho visto che comunque posso posso cambiare, tante cose non mi servono, ho iniziato anche a ridurre carne all'inizio, è diventato vegetariano per un anno. E dall'altro settembre sono vegano adesso. Sono ancora vivo, quindi...
Oh my god, veramente vegano. No.
Sono ancora vivo.
Sono ancora vivo. Parliamo.
Okay. Ancora per poco, Axel.
Ancora per poco.
Un'altra cosa che secondo me è molto pop.
No,
recente,
io volevo dire una cosa riguardo. È completamente diverso il tuo...
Io volevo
sapere cosa ne pensi, dato che... questo è il tuo hobby, nonché futuro lavoro, te lo auguro, e sei diventato vegano. Voglio sapere cosa ne pensi a riguardo degli insetti, di mangiare insetti per avere proteine.
Allora, adesso entriamo in una
come
discorso...
fonte primaria di proteine rispetto alla carne, quindi sei... contro a no, non voglio assolutamente mangiare nessun tipo di animale, o sei contro gli allevamenti intensivi, per cui ipoteticamente l'insetto potrebbe andare bene?
Io sono contro l'allevamento intensivo, quindi ad esempio se fra un mese, cosa che vorrei fare, dovevo farla ma purtroppo non succederà, penso, fare un corso di survival in Norvegia per un mese.
Wow,
rock and roll,
bellissimo.
In quel caso lì ovviamente devi mangiare delle proteine. Quando sei in natura devi pensare anche a quanto tempo, per esempio, quanto tempo e energie devi spendere per cacciare una deer,
lepre
o qualcosa, e trovare insetti sotto un tronco. Insetti abbastanza facili da trovare. Quindi la mia idea di cosa è giusto mangiare e cosa non è giusto mangiare da un livello naturale, sotto un aspetto naturale. È giusto, ci sono un casino di insetti, no? Vado a danneggiare l'ecosistema se mangio insetti, probabilmente se tutti gli umani iniziano a mangiare insetti, lo distruggiamo in un modo o nell'altro, ma umani siamo fatti per distruggere, infine. Quindi, tornando alla tua domanda, insetti, credo che vada bene, dipende come vengono allevati, no? Anche lì, se dopo inizi ad avere allevamenti intensivi, il problema dell'allevamento intensivo è non solo per gli animali che stanno male e non vengono, non crescono in un modo naturale, ma anche i nutrienti che dopo ci danno non sono quelli di animali allevati in maniera corretta. Mm-hmm. Non ho fatto ricerca sui insetti, però...
Ma io te lo chiedo perché quando vivevo anch'io a Londra, ho lavorato per...
Vivi a Londra?
Sì, un periodo.
Ok.
E... Ormai due anni fa, ma non sapevo neanche che mi era. E beh, fatto sta che insomma uno dei miei capi, lui era il direttore di research di Nordic Food Lab, che non so se sapete cos'è, che è il laboratorio del Noma, che è il ristorante, quello uno stellato tra i più importanti del mondo. E fondamentalmente, oltre a un sacco di altre cose, studiavano anche gli insetti in questo laboratorio. E non so, nel senso, da un certo punto di vista interessante, dall'altro però mi chiedevo se poi alla fine non potesse avere un impatto negativo anche questo. Quindi a una certa, tipo, semplicemente cambi danno, ma è sempre un danno, Quindi non so, volevo sapere se tu avevi un'opinione a riguardo.
Io non ho detto niente fino adesso.
Vai,
però
Nico,
secondo
scusa.
Me...
Scusa, sì. Nico,
vai, parla, dai.
No, però secondo me il caviglio... Io non sono vegetariano e non sono vegano. Però secondo me quello che cercava di dire Axel, che io sono d'accordo, è che l'importante, secondo me, è cercare di fare il meglio nella situazione in cui si è. Nella società moderna, essere vegani è fattibile ed è facile relativamente se uno ha denaro da spendere su alternative vegane e se uno può permettersi di mangiare verdure e avere una dieta completa. Nella foresta,
beh, però anche
no.
Questo
e quindi l'insetto, l'animale che mangi in foresta ha un peso diverso rispetto a quello che mangi a casa. Se tu stai cercando di fare un survival nella foresta, il tuo mangiare un animale ha un peso molto diverso dall'animale che compri al supermercato, perché al supermercato hai un'alternativa, in foresta potenzialmente no.
Well, ovviamente, sì.
Tornando, scusa, la questione del survival era un po' una tangente, ma tornando su quel discorso, la mia decisione di diventare vegano è non perché noi possiamo... Non è che dobbiamo, secondo me, avevo fatto un po' di ricerca su questo, posso tirare fuori un altro argomento sul perché attualmente l'uomo probabilmente non serve mangiare, all'uomo non serve mangiare carne, ma adesso io sono semplicemente contro la questione dell'allevamento intensivo. Ho provato anche a fare una via di mezzo tra essere, c'è sta roba, questa corrente chiamata ecotarian, che mangi solo sostenibilmente... local, però è una di quelle cose che secondo me è fatta, è come fare una cosa a metà. E
perché?
Io sono una persona che perché ci puoi, se fai personalmente, se faccio una cosa a metà è più facile che che cado di nuovo nella trappola.
Ah,
di
cioè tu dici che ok, cioè,
se devo adesso,
però se tu lo fai per quel motivo là, in realtà è quella la via da prendere, cioè perché non devo più mangiarmi la carne se non è che... Cioè io non sto rinunciando alla carne perché mi fa pena il povero coniglietto, ma perché mi fa pena il povero coniglietto in un allevamento in cui viene... Cioè non mi fa pena l'animaletto del bosco che mi ammazza, no? Per cui in realtà non capisco bene questa scelta.
Su questa,
cioè,
questa
è difficile,
confusione... Su questa confusione io vorrei ricordarvi che manca meno di un minuto alla fine del Zoom e quindi se vogliamo rimanere ai nostri tempi dobbiamo wrap it up.
Ok, ah, ok, that's it. No, basta, non ho niente
più. Neanche per cool.
Possiamo, non so, si può parlare molto di più di queste robe, però sicuramente se persone hanno domande... può essere confusionale, ma è una questione di cosa credi, secondo me. E ci sono sempre diverse alternative per riuscire a fare qualcosa. È meglio fare qualcosa invece di non far niente.
quella roba.
Sono sempre d'accordo. Pian pianino. E fare qualcosa è il primo passo verso fare di più alla fine.
E i risultati li vedi dopo mesi, anni, non subito.
Ma che frase è?
Il senso è mangiare meno carne, per esempio.
Comincia da qualche parte, volevi dire, tipo...
Esattamente, sì, okay, solo okay. Che l'ho detto in italiano invece che in inglese, quindi male. Bene, su questa risata da Faras Podcast è tutto. Salutiamo Axel e ringraziamo Axel.
Ciao, Bea.
Al prossimo episodio.